Salve popolo di Just Radio e Just Television e bentornati a una nuova puntata di The Wrestling Corner View in compagnia di Daniele Antonio Battaglia alias Rogantino e della bellissima Miss Alexis.
Ciao!
Ebbene, in questa puntata, signori miei, parleremo di uno dei wrestler che ha fatto più successo negli ultimi 20 anni e anche qualcosa in più di 20 anni in giro per tutto il mondo, amato da tantissimi fan in giro per il pianeta, scusate se mi sono ripetuto, il suo nome è Stone Cold Steve Austin.
Eh sì, grandissimo personaggio che tuttora ha tantissima influenza nel mondo della WWE e del wrestling, del mondo del wrestling in generale. Sarà bella questa trasmissione perché ci saranno anche dei piccoli aneddoti da raccontare, come per esempio il famoso 360 da dove nasce, però anche parleremo dei match, dei punti più importanti come sempre, però il bello di questa trasmissione è perché non si focalizza soltanto sulle cose che già si sanno, ma anche si racconta qualche chicca in più che non si viene a sapere, soprattutto quelli più giovani magari che non conoscono bene esattamente il wrestling di 20, di una ventina di anni fa, diciamo.
Che magari appunto ignorano determinate situazioni che si sono sviluppate nell'arco del tempo, soprattutto magari agli inizi di un personaggio, sì, della nascita di un determinato personaggio. E allora, giusto per essere sicuri di non dimenticarcelo, io direi di andarci a leggere un attimino l'elenco dei titoli principali che ha vinto Stone Cold Steve Austin.
Ok, e me li sono segnati perché sono tantissimi.
Fatto bene.
Allora, dai primi, quelli vinto in Texas Wrestling Federation, abbiamo il Tag Team Championship vinto con California Star. Questo diciamo agli albori della carriera di Steve Austin. Poi andiamo nei momenti, nelle federazioni di punta, di spicco, quelle comunque dove ha incominciato a farsi conoscere, ad affermarsi. Abbiamo nel World Championship Wrestling, WCW, abbiamo United States Heavyweight Championship, all'epoca si chiamava così, WCW World Television Championship, un altro tipo di campionato che adesso non esiste più, ma che all'epoca era importante, aveva la sua importanza. E poi ha vinto il World Tag Championship, perché lui di tag ne ha vinti parecchi con persone anche che non c'entravano niente con il suo stile. Infatti abbiamo in questo caso quelli vinti con Brian Pillman, che sono NWA e il WCW. E poi nella World Wrestling Entertainment Federation, all'epoca che era, ne ha vinti ben 4, con 4 personaggi che nessuno oggi si immaginerebbe, che sono Shawn Michaels, Undertaker, Triple H e Dude Love. Dude Love, che è uno degli ennesimi
personaggi
alter ego
di
Piccoli, esattamente. Oltre a questi titoli di coppia, ha vinto ovviamente il WWF Championship, il titolo principale così della federazione, per ben 6 volte. Questo tag che l'abbiamo visto, il Million Dollar Championship, che per chi non lo conosce, soprattutto quelli più giovani, era un campionato, una cintura molto diciamo personale, perché venne creata e detenuta per la maggior parte del tempo da Ted DiBiase, personaggio che era classico degli anni 80, proprio lo
sborone, The Million Dollar Man, tanto per chi
sì,
non lo sapesse,
esatto, proprio lui. Poi importante fu anche la sua partecipazione e vittoria alla Royal Rumble, che ne vinse praticamente 97, 3, 98 3. 2001, sì, è uno dei maggiori vincitori della Rumble, e anche il King of the Ring, un campionato che ogni tanto si è rivisto dopo una lunga pausa, e devo dire che però il miglior King of the Ring del mondo è stato per me Booker T, anzi King Booker.
Sì, perché per chi non lo sapesse, quasi tutti i wrestler che hanno vinto il torneo del King of the Ring poi per qualche motivo hanno cominciato, cioè per qualche motivo, forti della vittoria al King of the Ring, hanno cominciato a inserire King nel loro nome.
Sì.
Quindi Booker T è diventato King, Jerry the King Lawler
è diventato King. Stone Cold non è diventato King Cold o King Stone, diventa. Però il 96, con la vittoria del King of the Ring, è stato il momento in cui lui, diciamo, nasce il famoso termine Austin 360, e questo perché lui prese in giro Jack the Snake Roberts durante questo torneo, parlando del fatto della Bibbia, la religione, e quindi ci fu questa famosa frase che non sto qui a ripetere nelle precise parole, però della serie: tu leggi la Bibbia Giovanni 3:16, invece leggi Austin 3:16, 360 e ti ha praticamente fatto il mazzo,
diciamo. Ecco, detto in modo pulito. Ecco, perché diciamoci la verità, Stone Cold qualche paroletta volgarita, sì,
qualche gestaccio, qualche colpo di padella in testa, e non parliamo di quelle per cucinare, lo ha dato nella, ecco, nella sua,
infatti,
carriera.
Ecco, Stone Cold adesso molti lo vedono quando fa le apparizioni, perché comunque continua a collaborare con la WWE, perché gestisce delle trasmissioni sul WWE Network, anche esatto, presentato la prima edizione di Tag Enough, che era il reality show organizzato dalla WWE, che poi furono gli albori di quello che adesso è NXT, tanto per intenderci.
Sì, ma ha sfornato anche tanti talenti, anche chi non ha vinto, anzi, di questi ne fecero forse tre edizioni, mi sembra,
sì,
l'ultima alcuni anni fa. Chi vinse non diventò mai di punta, importante, ma invece chi partecipò magari venne escluso subito, come nelle ultime edizioni, per esempio Sonya Deville, che fu uno di quelli che non ha avuto un grandissimo riscontro, però alla fine la troviamo lì con il suo personaggio ben inserita, SmackDown, chiusa.
Sì, infatti da Tag Enough uscirono comunque, sì, personaggi,
anche
cioè, vabbè, Daniel Bryan, che Bryan Danielson dalla Ring of Honor, che comunque partecipò, per modo di dire, a Tag Enough, e poi fu inserito a NXT, uscì, sì, anche, sì, la stable dei The Core, se ve lo ricordate.
Ecco. Ma infatti il primo NXT era molto diverso da come lo conosciamo ora, era un po' un misto tra un reality, un quasi un gioco a premi, perché il vecchio, sì, il vecchio Giochi Senza Frontiere di 20 anni fa. Però era un po' questa macchina da reality, le votazioni, c'era l'eliminato, l'escluso, era molto diverso da quello che vediamo ora, che è un puro e semplice spettacolo WWE.
Una cosa che di sicuro molti ignorano, e oggettivamente fino a qualche tempo fa la ignoravo anche io, è che Stone Cold, per chi non lo sapesse, è stato oggettivamente il primo a fregiarsi, tra virgolette, dell'appellativo di Heyman Guy, cioè di ragazzo guidato da Paul Heyman.
È stato il primo.
Sì, perché quando Paul Heyman lo volle con sé nella WCW, lo prese proprio sotto la sua ala e cominciò la prima versione di Paul Heyman, manager che parla al posto del suo assistito. Poi scopriranno che Stone Cold ha delle mix skills straordinarie, che non ha tanto bisogno di aiuto di altre persone per gestirsi.
Sì, ma Paul Heyman è stato un personaggio che, a vederlo ora, chi non ne conosce il passato pensa che è un caldoruzzone messo là, ma invece ha fatto tantissimo, ha portato avanti tantissimi lottatori, campioni, ma per anni ha militato e ha fatto parte di storyline molto importanti, di main event di WrestleMania, più di uno, cioè è stato un personaggio, non perché non combatte, ma all'interno della WWE ha fatto tantissimo, ma negli ultimi anni della WWE.
Per chi non lo sapesse, Paul Heyman è stato il creatore della ECW, dell'Extreme, esatto, Championship Wrestling, detto, esatto, in modo esteso, come Eric Bischoff a sua volta, che adesso non vediamo più tanto, ma fino a una dozzina, quindicina di anni fa era invece molto attivo nelle storyline della stessa,
certo,
WWE. Eric Bischoff fu il creatore, o perlomeno il gestore della WCW. Entrambe poi, come sappiamo, acquistate dalla WWE.
È diventata un'unica cosa, sì.
Quindi sono due personaggi che hanno fatto oggettivamente la storia del wrestling, e che poi però per questioni di marketing si sono accodati, sono stati acquisiti dal pesce più grande, che ha mangiato quello comunque più piccolino.
Sì, vabbè, poi alla fine va a finire sempre così. Ci sono lati positivi e lati negativi di quando due grandi società si vanno a fondere. Sembra, sì, qualcuno ci va di mezzo, ma riesce ad avere gli atleti di punta di entrambe le federazioni, però magari chi ne perde alcuni che potevano e facevano anche da spettacolo.
Sì, erano un'alternativa.
Sì, anche perché erano due spettacoli fondamentalmente non proprio identici, quindi nella fusione, quindi devi creare una sola strada e automaticamente qualcuno deve essere eliminato, viene penalizzato.
Tanto per intenderci, la ECW, già si capisce dal nome stesso, Extreme Championship Wrestling, prevedeva dei match tutti di livello extreme, cioè il match sì. più tranquillo era un no disqualification match.
Esatto, cosa che non potevi inserire nel che veniva in quello che era della, ormai diventato un programma per famiglie, diciamo.
Ecco, ecco perlomeno diciamo si faceva una volta ogni tanto in WWE, ora magari sì, ma... forse un po' più spesso. Tant'è vero che qualche anno dopo che fu inglobata la ECW dalla WWE, a un certo punto, prima che venisse fatto NXT, venne fatto di nuovo, venne reintegrata in pieno titolo l'ECW con uno show settimanale, però ecco, non era la stessa ECW originale.
C'erano alcuni personaggi come Tommy Dreamer che comunque avevano fatto la storia della ECW, che però non...
Sabu, che noi abbiamo anche avuto il piacere di incontrare, personaggi che poi oggettivamente si sono andati un attimino a perdere, a differenza di uno Stone Cold che tuttora, anche se non calca il ring più come prima, anche se a WrestleMania 38 ha combattuto con Kevin Owens, però lo stesso di lui fa parlare, i fan lo conoscono proprio per tutto quello che ha fatto prima. Ricordiamo, 3 volte vincitore della Royal Rumble, poi ha avuto delle faide molto importanti,
tra le quali McMahon, c'è stata praticamente una guerra, non una faida, ecco, una guerra.
Chi non si ricorda McMahon e la sua corporation che vengono all'improvviso immersi diciamo melma fino al collo, però sempre per me comincia quella che in realtà gli ha buttato addosso Stone Cold, oppure quando fu portato in ospedale con l'ambulanza, tutti pensavano che chissà cosa gli era successo, poi all'improvviso riappare a Raw, se ricordo bene, e va a picchiare McMahon.
Sì, cioè, vabbè, ha stannerizzato un po' tutta la famiglia McMahon.
Ecco, perché, ecco, ricordatevi appunto, se vi trovate vicino a Stone Cold, anche se vi offre la birra, che cosa te fa sempre, vi stringe la mano, è molto probabile che vi arrivi una stunner all'improvviso.
Ecco, così. Però la stunner dà soddisfazioni, questo è anche un motivo per il quale io l'ho scelta come mossa finale. È bello, perché è un attimo, perché sei in uno, boom, finito.
Basta, ecco, è vero, per chi non lo sapesse, appunto, la stunner è anche la mossa finale della nostra Miss Alexis. Che però non, cioè, perlomeno che io mi ricordi, tu non la distribuisci a destra e manca come fa sta stampa.
No, la tengo solo per alcuni, ben conservata, per pochi, ecco. È solo per pochi.
Ecco, meno male, altrimenti io ne avrei fatto le spese un centinaio di volte.
Sì.
Ecco. Ok, detto questo, aver sottolineato il fatto di essere ancora vivo, nonostante lei faccia la stunner, abbiamo altre situazioni di cui possiamo parlare, perché Stone Cold, uno dice, che per quale motivo adesso non combatte Stone Cold? C'è una motivazione fondamentale, perché lui, durante una faida con la famiglia Hart, una delle tante faide che ha avuto con la famiglia Hart, nella fattispecie con il compianto Owen Hart nel 96, durante SummerSlam, subì un infortunio grave al collo grazie a un pile driver eseguito da Owen Hart, che chiaramente
me lo ricordo, sì.
Ecco,
si era capito subito che c'era qualcosa che non andava. All'inizio sì, Stone Cold si è rialzato, ma come poi raccontato anche più avanti, non aveva sensibilità da niente, dal collo in giù si muoveva, ma sentiva tutto intorpidito, ma da come aveva fatto il pile driver Owen Hart si capiva subito che non è andato qualcosa storto. Basta un attimo.
Ed è per questo che noi continuiamo a ripetere di non provare le mosse che fanno i wrestler durante gli show, perché loro comunque, e quindi abbiamo un esempio con Miss Alexis, si allenano ore e ore durante la settimana, sia per fare le mosse, anche per imparare a farsi il meno male possibile quando le subiscono. Ma se ci prova uno che non si è mai allenato, chiaramente la situazione diventa drammatica.
Certe mosse sono pericolose anche per i professionisti, appunto, guardate Stone Cold, figurarsi per chi non ci ha mai messo mano.
Che poi in realtà Stone Cold, dopo 9 o 10 mesi, una cosa del genere, rientra.
Sì, ma...
Però ecco, 3 anni è costretto a dare forfait definitivamente e fare queste apparizioni ogni tanto, perché oggettivamente la situazione di salute che lo vede protagonista recita che lui potrebbe restare anche paralitico da un momento all'altro.
Ma questi infortuni al collo sono gravi, perché per il tipo di attività che poi comunque si continua a fare, poi stai seduto in ufficio a non far niente. Lo stesso è successo con Edge è arrivato, ora sta ricombattendo, mi è arrivato al ritiro più di 10 anni fa, perché comunque lui anni prima, mi pare quando era in coppia con Rey Mysterio, ebbe un infortunio durante un match, infortunio al collo, sì, è stato operato, tutto il resto, ha combattuto per un tot di anni e poi stop. Lo stesso è successo al Daniel Bryan, così come a Paige, o Saraya, come
o Saraya attualmente, sì.
Ora, sono tornati sul ring, ma non è detto che comunque purtroppo tra un po' non li vedremo, sicuramente rallentano, sicuramente vanno più cauti, però cerco di tornare, è molto bello. Lita stessa ha avuto un grave infortunio al collo, non sul ring, ma durante una registrazione, io me lo ricordo perché me lo vedevo da Angel, era uno della squadra dei cattivi, è stato durante un El Sissor, una roba del genere, che hanno inserito un po' di mosse di wrestling nel combattimento, ma non essendo professionisti, ma solo statman, chi eseguì la mossa, ci furono delle complicazioni, infortuni anche al collo, ma poi dopo un po' ha dovuto anche smettere. Ora è tornata, però per i livelli che era Lita, un Extreme Girl sicuramente la differenza si è vista, ma da subito, cioè, non era più la stessa Lita dopo l'infortunio che era all'epoca degli Hardy Boys.
E difatti anche Edge ha avuto l'infortunio nel periodo in cui aveva cominciato a fare quasi esclusivamente match extreme, match hardcore, certo, che lo vedevano protagonista. Non che prima ne facesse tanti di meno, perché era uno dei
protagonisti
insieme agli Hardy Boys e a Christian
Hardy Boys, facevano per i table, ne hanno rotti a migliaia.
I ladder match, insomma, hanno fatto varie cose molto pericolose. E purtroppo poi a Edge è successo quello che ha accennato Miss Alexis. Poi Stone Cold ha anche una carriera televisiva meno importante rispetto a quella di The Rock, tanto per intenderci, perché ha fatto qualche film, soprattutto di marchio, sempre da WWE, ne ha fatti di meno fuori l'egida della WWE, perché oggettivamente, insomma, non è riuscito a sfondare da quel punto di vista come ha fatto Dwayne Johnson.
Sì, però negli anni 90 e 2000 si vedevano questi personaggi anche in serie televisive non troppo famose, però andava un po' di moda. È come quando negli anni 80 MTV si mischiò col wrestling e vedevi Cyndi Lauper in mezzo a WrestleMania.
O
lottatori tipo Piper, Roddy Piper nei video di Cyndi Lauper. Cioè, tipo un po' questo rock and wrestling, una roba del genere si chiamava quel periodo. Ma negli anni 80 fu la musica, negli anni 90 furono queste comparsate anche non troppo famose, però...
Sì, vabbè, poi appunto è capitato in film o telefilm più famosi o anche meno famosi, perché appunto Lita in Dark Angel era un telefilm che nei primi anni 2000 andava abbastanza, era abbastanza famoso.
Sì, ma non ai livelli come oggi posso andare uno Stranger Things o Game of Thrones. Cioè, diciamo che 20 anni fa difficile si arrivava ad avere questa popolarità in telefilm che abbiamo oggi, no?
Perché non c'erano i social media che adesso utilizzano tutti. Però Stone Cold, nonostante questo, ha sfondato. Un'altra sua faida importante è stata con Triple H tra il 99 e il 2001. Infatti, quindi qui già parliamo dopo che per l'infortunio di SummerSlam.
Certo. Quindi ha continuato a lottare, però sempre comunque con rischio, con meno apparizioni, con meno presenze durante Road, o quello che era comunque... Anche le faide stesse, diciamo, venivano un po' create poco prima di quei pay-per-view per creare un po' di hype, che fosse WrestleMania o SummerSlam o le Survivor Series.
Poi ricordiamo anche, appunto, quando ci fu l'invasione della WCW, che lui all'inizio guidava la resistenza, chiamiamo così, della WWE, per poi passare a tradire e andare in WCW. E fu il momento in cui la WWE si vide costretta a richiamare alle armi The Rock, che stava invece recitando bel bello a Hollywood, per difendere la federazione a causa proprio del tradimento di Stone Cold. E infatti ci sono anche match epici tra Stone Cold e The Rock, oltre che con Bret Hart, che con Triple H. C'è un match contro Bret Hart, se ricordo bene un submission match, in cui Stone Cold intrappola Bret Hart nella sharpshooter, a me tanto cara come mossa, però mossa effettivamente di Bret Hart, non proprio di Stone Cold, tanto per intenderci. Quindi ecco, Stone Cold è un personaggio straordinario che ha dato lustro senza ombra di dubbio al wrestling a livello mondiale, soprattutto nell'era Attitude, e che però purtroppo poi vuoi o non vuoi ha dovuto tirare i remi in barca. Ripeto, adesso noi lo continuiamo a vedere, soprattutto chi ha l'abbonamento al WWE Network, ecco, vede le trasmissioni, perché tante volte presenta dei talk show, fa dei podcast, però ecco, oltre che essere è diventato un ottimo presentatore, sarebbe bello poterlo rivedere sul ring, e invece non è attualmente possibile.
Però fino al WrestleMania 38 comunque l'abbiamo visto con
Di no. Però ecco, appunto, un'apparizione ogni tanto così, ma più di quell'apparizione. Ecco.
Vabbè, ma in questi periodi, cioè questi personaggi comunque che hanno fatto la storia nell'attitude tra fine anni 90, primi 2000, ormai non solo per una questione di età, però è anche per creare un po' di innovazione. Fanno sì delle comparsate, anche Lita stessa, più di una volta è tornata e andata, cioè ovviamente ci sono dei... perché è anche giusto valorizzare sempre quel lottatore che ha fatto tanto, ma è anche giusto lasciare spazio alle nuove generazioni. Un po' nell'ultimo WrestleMania è stato evidente con Austin Theory contro John Cena. United States Championship, che era importante, il primo per John Cena, paradossalmente questa situazione... Però, diciamo, è stato proprio un passaggio di testimone, cioè, secondo me, la vittoria di Theory in questo caso, avresti il meglio proprio.
Per quanto a me farebbe perlomeno piacere rivederlo nel roster, nelle storyline, come ha fatto i primi anni dopo l'effettivo ritiro, quando diventò lo sceriffo di Rock. Ecco, sì. A me ripiacerebbe perlomeno
rivederlo, per esempio.
Ecco. Sì, In quella veste, o come general manager, sceriffo, capo della polizia.
Gli mandi un'email e glielo proponi.
E glielo chiedo: caro Vince McMahon, sono Daniele Antonio Battaglia dall'Italia.
Te lo ricordi quando tanto tempo fa c'era il tuo nemico?
Ecco, perché non fate a botte di nuovo? A parte questo, va bene, noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di The Wrestling Corner View dedicata a Stone Cold Steve Austin. Speriamo di avervi incuriosito abbastanza sul personaggio di Stone Cold, quindi vi invitiamo anche di andarvi a rivedere tramite YouTube, o comunque di cercarlo sui motori di ricerca, immagini, video dei suoi match passati. Vi ricordiamo, prima di darvi l'appuntamento, che ci potete sempre seguire sui nostri siti principali, gestradio.it, globalshow.net, e poi sui nostri social, non solo quelli dell'emittente, non solo di Global Show, ma anche i nostri social personali. Io sono sempre più o meno Rugantino da tutte le parti, lei è sempre
Mr. Alexis. Più o meno sempre Mr. Alexis.
Ecco, sia su Instagram, Facebook, YouTube, ci trovate. Probabilmente sto saltando anche qualche social media in questo momento, non ci fa niente. Vabbè, io pure su Twitter, sì, vabbè, ma tanto lì sono poco presente oggettivamente. Allora, popolo del wrestling, Mr. Alexis e il sottoscritto Rugantino vi ringraziano per averci seguito anche in questa puntata, e vi danno l'appuntamento al prossimo episodio di The Wrestling Corner View.
Alla prossima, ciao!